Ed eccoci ai microfoni di Onda Rossa. Come dicevamo, oggi volevamo in questo spazio ancora vuoto parlare del decreto legge che vuole presentare Pillon, ma abbiamo scelto proprio di farlo con le compagne della cooperativa Be Free, una cooperativa importante nella città di Roma, importante per diversi motivi, ed è importante che proprio loro abbiano affrontato quel tema del decreto legge, perché da sempre loro si occupano di donne che hanno subito, che subiscono violenza, ma ce lo facciamo raccontare da loro. Che cos'è Be Free e che cosa rappresenta nella città di Roma?
Sì, ciao, grazie dell'invito. Be Free è una cooperativa sociale di donne, è stata fondata nel 2007 e si occupa di violenza sulle donne, tratta e discriminazioni. È nata per volontà di alcune compagne, alcune socie, di creare, di iniziare a gestire una serie di centri antiviolenza e case rifugio sul territorio di Roma, e negli ultimi anni anche in modo molto fortunato nella Marsica, in Campania e in Molise.
Quindi si è estesa.
Sì, si è estesa. Cerchiamo di instillare gocce di femminismo nelle regioni, nelle altre regioni d'Italia.
E qual è la storia di Be Free? Insomma, da quanto tempo comunque siete attive nel territorio?
Be Free è attiva sul territorio dal 2007, quindi più di 10 anni, e gestisce il centro antiviolenza del Comune di Roma, che è uno shelter, una casa rifugio, quindi ospita le donne in fuga con i loro figli minori. Poi abbiamo l'SOS Donna, che è a Via di Grotta Perfetta, il Casale Rosa, che è un servizio H24, però è un centro antiviolenza, quindi fa un'attività di sportello. E poi gestiamo lo sportello all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini, sempre H24, pensando che in questi luoghi, che sono appunto luoghi di primo arrivo di possibili casi di violenza sulle donne, fosse importante avere un'equipe formata in ottica di genere all'interno del triage, per intercettare quei casi dove magari la donna dichiara di essere caduta, di insomma altre cause, invece ha la possibilità di incontrare delle donne e attraverso la pratica tra donne far emergere la situazione di violenza.
Perché comunque l'approccio, ovviamente, e non ci vergogniamo di dirlo, è femminista.
È femminista, quindi... in ottica di genere, con sempre tenendo sempre presente il lavoro oramai trentennale dei centri antiviolenza.
Sì, prima di concludere proprio su Be Free, io vorrei sottolineare che comunque i servizi, oltre quelli che appunto diceva adesso la compagna, sono anche quelli di offrire comunque delle consulenze proprio fattivamente, di sostegno psicologico, sportello legale, sostegno anche per donne con figli, ed è qua che entriamo proprio nel merito, no, del decreto legge. Quindi insomma la vostra esperienza è oltremodo opportuna e preparata per parlare di quello che vorrebbe cambiare Pillon.
Sì, certo, Be Free offre sia una serie di attività di sostegno psicosociale alle donne, che non è un sostegno psicologico, ma appunto un sostegno psicosociale con l'operatrice antiviolenza, e quindi la relazione, la pratica tra donne, e poi ha tutta un'attività svolta dall'ufficio legale che riguarda non soltanto un servizio di consulenza legale alle donne, ma di assistenza processuale. E quindi l'elaborare, il decidere di scrivere queste note critiche a questo disegno di legge, ma anche ad un altro disegno di legge di cui poi vorrei accennare, è stata l'occasione anche per portare e fare un parallelo con quella che è l'esperienza oggi all'interno delle aule giudiziarie e quello che di fatto accade. Io ritengo, una prima considerazione, che se negli anni è stato molto difficile il lavoro delle avvocate all'interno delle aule giudiziarie dei tribunali penali, negli anni, anche con provvedimenti come il decreto sul femminicidio, anche con provvedimenti securitari, anche con provvedimenti duri, si è riuscito a costruire un'expertise da parte dei giudici, si è riuscito a intervenire al tribunale penale, e oggi abbiamo una situazione migliore, diciamo, una maggiore sensibilità, anche degli strumenti legislativi più efficaci per contrastare la violenza contro le donne, mentre la nuova frontiera purtroppo sono i tribunali civili e tutto quello che succede già dall'introduzione dell'affidamento condiviso, che poi oggi raggiunge il massimo culmine negativo con il disegno di legge Pillon. Voglio subito specificare che il disegno di legge non è detto che abbia dei tempi lunghi, perché il disegno di legge è stato formulato in commissione redigente, è alla prima commissione. Questo vuol dire che non ci sarà alcun dibattito, non ci sarà alcuna riflessione, e che può essere convertito anche domani. Quindi viviamo oggi l'emergenza di un disegno di legge che probabilmente anche prima di Natale potrebbe diventare, potrebbe introdurre delle nuove regole che vanno a disciplinare le cause di separazione e divorzio.
Sì, no, la guardiamo in modo scioccato, perché io sinceramente non mi aspettavo questi tempi.
Non eravamo pronte.
Neanche noi, devo dire, non si è mai pronti.
Quindi insomma, ancora più che mai importante e urgente capire per noi che, di che cosa si occupa questo disegno di legge. Vogliamo partire da un po' dai primi punti, ci volete
sì,
raccontare quali sono? Voi insomma l'avete letto tutto, anche noi l'abbiamo letto, ovviamente è molto lungo, anche un po' complesso, magari però voi ci riuscite a spiegare quali sono i punti principali, che cosa sì, cambierà nell'affido, nel mantenimento.
Sì, allora intanto brevissime considerazioni sulla relazione che accompagna la presentazione di questo disegno di legge, nel senso che soltanto leggendo la relazione illustrativa, che poi è un documento che accompagna il testo normativo, che in qualche modo lo spiega, e devo dire che in questo caso per il disegno di legge 735 è una relazione illustrativa in chiave difensiva, perché già sanno quello di cui andranno a parlare, possiamo riscontrare alcune cose. Innanzitutto, una delle cose più importanti è che non si parla mai di genitori, ma si parla sempre di madre e padre, quindi uomo-donna, e già questo è un primo elemento di gravissima antidemocraticità, oltre che essere insomma anacronistico. E poi molto furbamente si richiamano alcuni istituti, quasi per giustificare poi la mediazione di cui andremo a parlare tra poco, si richiamano alcuni istituti tipici dei paesi del Nord Europa, del Canada, tutti quanti paesi che vedono una divisione dei ruoli genitoriali, una cultura, delle disparità socio-economiche completamente differenti dalle nostre. Invece si cerca, richiamando gli esempi di questi paesi che nulla hanno a che vedere con il nostro paese, di in qualche modo giustificare quello che loro stanno presentando.
Anche una legislazione in materia di violenza sulle donne completamente differente in questi paesi esiste, insomma, esatto. Il Canada, la Svezia, comunque hanno una legislazione che non parte dalla colpevolezza della donna, della presunta insomma mancanza di credibilità, di anche costume, no? Perché poi in Italia si fanno tante giri di parole, no? Per poi parlare sempre di quello, ma sei sicura? Perché tanto tempo che ti piaceva sta cosa. Quindi, però in questi paesi è assolutamente differente,
sì,
insomma, quindi, ed è importante perché comunque cambia, no, poi l'aspetto proprio di questo decreto legge.
Sì, certo, certo.
Poi lo affronteremo insomma anche la vostra analisi.
E poi questo disegno di legge dà valore giuridico a una serie di pregiudizi di genere, di stereotipi, come il fatto che le donne utilizzino nelle cause di separazione, inventino false accuse di violenza per poter avere dei benefici in sede civile, come il fatto che le donne utilizzino i figli come strumento di rivalsa nei confronti degli altri genitori, che le donne utilizzino l'assegno di mantenimento per finalità personali invece che per il benessere dei loro figli. Insomma, c'è un salto indietro nel tempo di più di 50 anni. Un provvedimento che vuole ridefinire rapporti familiari in chiave assolutamente illiberale e sessista.
E quindi tutte queste manipolazioni delle donne, questo disegno di legge come le ha risolte? No, sono curiosa a questo punto.
Beh, intanto si approfitta del principio della bigenitorialità, e quindi il principio che stabilisce che il minore ha bisogno di entrambe le figure genitoriali, che voglio dire, in una situazione normale tra virgolette potrebbe anche essere giusto, per legittimare delle condotte da parte del genitore abusante. e quindi c'è il gravissimo problema che la violenza domestica è vista come un qualcosa di inesistente e falso. In moltissimi interventi pubblici il senatore Pillon ha chiaramente detto che l'80% delle denunce presentate per violenza domestica sono false. Questo è un dato assolutamente errato, è un dato falso, è l'esatto opposto. Dovrebbero dare dei dati diversi, come ad esempio che l'80% dei femminicidi avviene proprio durante le cause di separazione e divorzi, questo mi sembra un dato assolutamente migliore, come il fatto che la violenza colpisce le donne nel 90% dei casi, come il fatto che il minore viene strumentalizzato invece dal padre violento che lo utilizza come strumento nei confronti della moglie, insomma tutta una serie di dati che in realtà sono sicuramente più fondati e soprattutto non sono una pura invenzione. Io sono molto avvelenata per questo disegno di legge.
Beh, sì, probabilmente parte dal presupposto, come dicevi tu, che questa violenza non esiste.
Sì, si parte da due presupposti. La prima è che non esiste, poi Sabrina, che è la referente dell'area civile, si è concentrata proprio nello specifico sugli articoli e sui commi di questo decreto, ci potrà sicuramente illustrare il tutto meglio di me. Però di fatto questo disegno di legge porta avanti le istanze dei padri separati e tutta quegli interessi privatistici e di lobby che loro hanno portato avanti nei tribunali. E c'è un fortissimo attacco alle donne in generale, anche in situazioni che poi non sono di violenza.
Sì, comunque quello che poi rimane, no, nell'aria è: ma questo decreto, ma se c'è una separazione consensuale, ma che succede? Deve comunque seguire tutto questo percorso la coppia, il percorso che prevede proprio questo decreto?
Sì, assolutamente sì, deve rispettare il famoso piano genitoriale, che è una specie di strumento di controllo sociale dove praticamente il minore ritorna ad essere oggetto di diritti e non soggetto di diritti, non è previsto che venga ascoltato, si vanno a dettagliare tutta una serie di aspetti di vita del minore che vanno addirittura arrivano ad arrivare alle frequentazioni amicali, allo sport, a tutte le attività che giustamente deve seguire, ma in chiave assolutamente adultocentrica, cioè sono i genitori che dispongono e decidono per il figlio senza minimamente tenere in considerazione tutte le attitudini di vita, cioè tutto quel processo che è stato anche un risultato di anni di giurisprudenza dove invece si è andata a valorizzare il ruolo del minore e quindi il minore che deve essere ascoltato, i suoi diritti contenuti nella carta di noto, il minore che parla col giudice, il minore che esprime la sua volontà. In questo disegno di legge il minore scompare, il minore è merce materiale nelle mani dei genitori che se lo scambiano, che decidono il tipo di tenore che deve avere, perché questo è un decreto che cancella l'assegno di mantenimento, che ovviamente l'assegno di mantenimento, sempre per dati reali non falsi, consente alle volte l'unico strumento per la sopravvivenza del genitore collocatario, che nell'80% dei casi è la donna ed è il soggetto economicamente più debole per le ragioni che non vado a nucleare. E l'assegno di mantenimento viene cancellato e ogni genitore provvede al minore quando sta con lui. Facciamo un esempio: se il padre è un imprenditore e vive in una villa con piscina e la madre ha un part time, oppure nei casi di donne vittime di violenza ha una dipendenza economica tale che non ha neanche un lavoro, quindi una persona disoccupata, il minore passerà 12 giorni in una piscina a casa del padre e i restanti giorni in una roulotte dove vive la madre.
Ma tra l'altro se poi si arriva in realtà a una separazione, perché immagino che con questo provvedimento sull'assegno di mantenimento, l'abbiamo detto tante volte, purtroppo l'indipendenza economica è uno dei fattori che impedisce alle donne di andare via di casa in casi di violenza, qui eliminiamo del tutto, non c'è più possibilità.
Sì, diciamo che questo disegno di legge colpisce le donne in generale, ma poi le donne che invece hanno esperito una situazione di violenza le cancella, cioè ne cancella ogni possibilità.
Ma il bambino non può neanche scegliere o decidere con chi andare a vivere, non c'è ascolto in questo senso.
Adesso l'ascolto è previsto solo dal giudice nel momento in cui non trovano un accordo, però la relazione sta molto attenta a specificare che non devono essere fatte domande al minore che diciamo volte a capire le preferenze genitoriali, cioè da quale parte vuoi stare, da mamma o da papà, sono vietate. Quindi sostanzialmente si svuota proprio il senso dell'audizione.
E soprattutto se il minore rifiuta di stare con l'altro genitore, perché per esempio ha assistito a una situazione di violenza intrafamiliare o anche a una situazione di conflitto e quindi ha la preferenza di andare con la madre, per esempio, che è stato fino a quel momento la figura genitoriale di riferimento, per un'assenza del padre anche non dovuta a violenza necessariamente ma anche al lavoro, non è il rifiuto del minore viene considerato una responsabilità dell'altro genitore, quindi come se il genitore l'avesse in qualche modo plagiato e costretto a dire che preferisce quel genitore piuttosto che un altro.
Sì, e questo è un altro punto che introduce questo disegno di legge. E ricorderete, da questi microfoni abbiamo parlato varie volte della sindrome di alienazione genitoriale, questa sindrome secondo la quale un genitore si renderebbe colpevole di manovre diversive verso il bambino rispetto al genitore, genitore non abusante, per cui una mamma, un bambino che si rifiuta di stare col papà perché è violento non viene creduto, ma anzi è tutta una manovra di solito della moglie per allontanare il bambino. In questo modo si cancellano completamente le violenze, però magari voi ovviamente ce lo potrete spiegare meglio.
Ma diciamo che adesso la situazione è ancora più critica, già lo era fino a qualche tempo fa, però fortunatamente tra giudici più eliminati e la giurisprudenza un pochino aveva contenuto questa aberrazione. Adesso arriviamo a un punto veramente di criticità folle, perché il disegno di legge Pillon stabilisce che nel caso in cui il minore manifesti, diciamo, posizioni, avversità nei confronti di un genitore, anche in assenza di evidenti condotte dell'altro, si considera responsabile di, parliamo di alienazione anche se è un termine improprio. Quindi in questo caso, se un minore manifesta volontà di non trascorrere il tempo con l'altro genitore, si dà per scontato che la responsabilità sia del genitore.
E non si indaga in nessun modo su questo.
No, non è prevista l'audizione del minore, e la cosa ancora più complicata è che vengono previsti degli interventi che definisco sanzionatori, perché non c'è altro modo di definirli, particolarmente ingerenti, perché parliamo di limitazione della responsabilità genitoriale, di sospensione, perfino di decadenza nei casi più gravi, nei casi, se vogliamo definirli, meno gravi, ma insomma ho difficoltà a esprimermi così, parliamo dell'inversione della residenza del minore, parliamo di limitazione dei tempi di permanenza, del collocamento addirittura provvisorio del minore in una struttura specializzata. In tutto questo non è prevista l'audizione del minore, o almeno non è specificato nel disegno di legge. Quindi noi l'abbiamo definita, abbiamo preso una licenza poetica, insomma, l'abbiamo definita una presunzione di alienazione genitoriale, perché sì, non c'è altro modo per definirla, in contrapposizione alla presunzione delle false denunce. Cioè, da una parte c'è l'idea che le denunce siano false, per contro abbiamo la presunzione dell'alienazione genitoriale. Cioè, penso che siamo arrivati al paradosso assoluto.
È proprio sull'ombra, no, che del complottismo, del cospirazionismo che da anni ci perseguita, pure questo disegno di legge sta su questa onda, insomma.
Sì, ma in realtà è un'onda che va avanti da molti anni. Sì. Diciamo che questo movimento di padri separati sono tantissimi anni che hanno spazio nei giornali, nelle televisioni, che sono partiti proprio dalla sindrome di alienazione genitoriale, che vogliamo ricordare qui e specificare, non ha nessuna validità scientifica, non è riconosciuta da nessun organo psichiatrico e scientifico in tutto il mondo. Ci sono anche delle sentenze che voi magari conoscerete meglio, che le hanno anche smentite, quando alcuni padri hanno provato a usarle in cause di divorzio. Insomma, non ha nessuna validità scientifica, sottolineiamolo, però è un discorso politico questo che va avanti da tempo e che tende a togliere voce a tutte quelle donne che subiscono violenza, perché alla fine è costruito su questo DDL.
Se consideriamo che in caso di presunta alienazione, quindi parliamo sempre di questo discorso,
che poi io non sono tanto esperta di legge, ma questa cosa del presunto in un tribunale mi risulta anche un po' strano, no?
Sì, a parte che c'è un problema di termini, perché quando il disegno di legge parla di violenza, parla di comprovata situazione di violenza; quando si parla di presunta alienazione parliamo di riscontrata, che sono due termini completamente diversi.
Riscontrata da chi? Ci sono delle figure?
Anche su semplice affermazione dell'altro genitore.
Ci sarà sicuramente poi una valutazione del giudice, però se noi consideriamo che l'audizione del minore non è prevista, allora come la riscontri questa cosa qua? Ma poi quello che veramente emblematico è l'intervento che viene fatto, nel senso che se noi partiamo dal presupposto che in caso di presunta alienazione il giudice può disporre la decadenza della responsabilità genitoriale, no? Come misura massima, nei casi di comprovata violenza non è prevista questa possibilità, cioè in quel caso è previsto che il giudice può, quindi a propria discrezione, ci rimettiamo alla sensibilità del singolo giudice, può derogare ai tempi paritari di frequentazione, può eventualmente, qualora ravvisi un pericolo di pregiudizio per il minore, e per la prima volta il disegno di legge dà delle indicazioni precise su quelle che sono le ipotesi di pericolo, che poi, insomma, considerando che loro dicono che il pericolo è i casi di violenza, abuso sessuale, trascuratezza e via dicendo, insomma, definire pericolo un abuso comprovato, già questo, insomma, dà un po' un margine. Ma nelle situazioni di violenza noi non abbiamo la possibilità, o almeno non è previsto che il giudice disponga la decadenza. È prevista la deroga ai tempi paritari e, in caso il giudice dovesse ravvisare la necessità, un affidamento esclusivo. A differenza della normativa attuale, che aveva già delle sue carenze, non è che eravamo nella perfezione. No, no. Ecco, l'affidamento esclusivo deve essere in ogni caso temporaneo. In ogni caso deve essere garantita la bigenitorialità, in ogni caso devono essere rispettati i tempi di frequentazione e il non plus ultra è che il genitore, che è affidatario esclusivo temporaneo, quindi parliamo delle ipotesi di violenza, la mamma che ha subito violenza, deve adoperarsi in ogni modo per garantire la frequentazione con l'altro genitore. Cioè stiamo nel paradosso. Sì. Ricordo che siamo partite dall'alienazione, in caso di presunta alienazione può prevedere la decadenza. Cioè, lo squilibrio è evidente.
Quindi diciamo, in sintesi, sintetizziamo per gli ascoltatori. Se un padre, se un genitore, ecco, non vogliamo parlare di padre e madre, se un genitore riscontra e va a riferire al giudice di un rifiuto del minore, quindi dell'alienazione, allora il giudice può addirittura pronunciare una decadenza, quindi si decade dai poteri di padre, e addirittura può finire anche, il minore può anche finire in casa famiglia. Se invece parliamo di situazioni di violenza, questa deve essere comprovata e al massimo posso disporre l'affidamento esclusivo all'altro genitore, ma soltanto per un tempo limitato, e anche in quel tempo limitato il genitore che ce l'ha in via esclusiva affidato deve adoperarsi per favorire gli incontri con l'altro genitore. Quindi una donna vittima di violenza dovrà adoperarsi e far essere presente il genitore abusante il più possibile nella vita del minore, perché altrimenti rischia di perdere l'affidamento.
Ah, mi chiedevo prima, leggendo il disegno di legge, nel caso di una situazione di violenza immediata e una mamma che porta via il bambino dalla casa, che succede?
Ecco. È un altro punto.
No, facciamo delle domande concrete, chi ci sta ascoltando.
Questo è fondamentale, perché secondo me dà proprio l'idea del punto brutto in cui siamo arrivate. Allora, prima, naturalmente, fino adesso è sempre stato considerato un giustificato motivo, cioè ci sono ipotesi in cui ci si può allontanare da casa, se no i centri antiviolenza, diciamo, non avrebbero neanche la loro funzione. In questo caso il disegno di legge Pillon prevede che se un genitore può allontanarsi con il minore solo sul consenso dell'altro genitore o solo su autorizzazione del tribunale. È inutile dire che nei casi di emergenza, prima che arrivi a avere un'autorizzazione del tribunale, passano mesi, quindi emergenza e autorizzazione del tribunale sono due cose che non possono andare d'accordo. In questo caso, se un genitore si allontana con il bambino perché è in una situazione di violenza, è prevista, a parte che viene considerato nullo l'allontanamento, ok? Però questo da un punto di vista di diritto. Da un punto di vista concreto, la cosa allucinante è che l'autorità giudiziaria ha il compito, su segnalazione dell'altro genitore e non dell'autorità giudiziaria,
quindi dell'abusante,
di andarsi a riprendere il bambino. Quindi l'autorità giudiziaria va a prendere il bambino e lo riporta a casa, e non è neanche prevista che vengano svolte sommarie indagini per verificare se la casa è un luogo sicuro oppure no.
Quindi se la donna va via da casa con il minore perché vive una situazione di violenza, o ci rimane e quindi rischia di rimane nel concreto rischio per la sua incolumità e per quella del figlio, ma se va via, paradossalmente qualsiasi forza dell'ordine, quindi qualsiasi autorità di pubblica sicurezza, può intervenire per ripristinare e riportare il minore presso la casa familiare dove vive il genitore abusante.
È un paradosso, no? Che dopo magari una donna subisce violenza per anni, finalmente decide, prende coraggio, va via e così si annulla tutto un percorso anche di autodeterminazione, insomma, delle donne, di libertà di scelta, di uscita dalla violenza, proprio è cancellare completamente un percorso fatto con molta difficoltà negli anni, però
ma rimetti il minore in una
poi vogliamo fare amore criminale in televisione,
sì,
parliamo di femminicidi, ma tanto comunque.
Invece adesso si vuole che si ritorni dentro le mura domestiche a subire in silenzio con l'impossibilità di fuggire.
Io direi che se volete possiamo fare una piccola pausa e poi torniamo dopo in onda, parliamo delle nuove figure giudiziarie, mediatori familiari, vari educatori, insomma vari personaggi che vengono inseriti in questo DDL, insomma crea anche posti di lavoro, diciamo.
Come
un momento di crisi. Comunque ci sentiamo una canzone e ritorniamo in onda.
Aha.
Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
Quindi siamo sempre sui microfoni di Onda Rossa 0649 1750, se volete intervenire e dirci qualcosa. Stiamo facendo questo approfondimento con le compagne e avvocate della cooperativa Be Free proprio sul decreto Pillon. E a questo punto parliamo nel concreto, le nuove opportunità lavorative che ci offre questo grandissimo decreto, cioè grazie proprio, quali sono? Scusami, c'era il microfono abbassato, vai.
Ok, intanto c'è in atto proprio una volontà di degiurisdizionalizzare la materia, cioè proprio privare il giudice del suo potere valutativo e anche decisionale, introducendo una serie di figure e una serie di norme che rendono quasi impossibile per il giudice esercitare il proprio potere, che è un potere riconosciuto alla Costituzione. Ecco perché questo disegno di legge è di fatto incostituzionale. E con l'introduzione di una serie di nuove figure come il mediatore e il coordinatore genitoriale.
Ah, vado io?
Sì, vai tu.
Non lo vogliamo dire che Pillon è comunque un mediatore familiare, certo. Che nei suoi due studi, piccolissimi ovviamente, studi d'avvocatura, insomma, a Brescia e Perugia, offre un servizio di mediazione familiare ampia e diffusa, quindi insomma un po' di conflitto di interessi Pillon,
sì, leggermente.
Forse ce l'ha.
Beh, guarda, allora,
qualcuno la chiamerebbe competenza.
Sì.
La tristezza infinita.
Ma siamo nella fase del complotto, quindi è conflitto di interessi.
Ma il mediatore familiare è una figura che già esiste. Sono state attribuite delle materie di intervento obbligatorie. Quando noi parliamo di condizione di procedibilità, vuol dire che non si può incardinare un procedimento se prima non si è fatta la mediazione. La materia del diritto di famiglia era stata esentata, cioè è facoltativa, tant'è vero che si prevede anche nei decreti di fissazione udienza, però rimane una facoltà delle parti. Ecco, lui interviene già su questo, prevede la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità, vuol dire che diventa elemento indispensabile senza il quale non si può incardinare il procedimento. Naturalmente già questo viola la Convenzione di Istanbul e viola la Convenzione di norme di natura internazionale. Quello che crea di fatto è, innanzitutto va a alimentare, parto da questo perché è la cosa che mi sconvolge di più, va a alimentare quell'uso strumentale di due termini, conflittualità e violenza, che si continua, con i quali si continua a giocare senza rendersi conto della gravità della cosa. Il mediatore, tant'è vero, deve impedire, dice il disegno di legge, deve intervenire per risolvere le gravi conflittualità che potrebbero sfociare in violenza. Quindi, a parte che non conosce il fenomeno della violenza. Mettendola così, sembrerebbe come se la violenza fosse una conseguenza di una conflittualità e quindi è quasi giustificata, no? C'è una situazione di conflittualità, sfocia in violenza, pazienza. Poi naturalmente non si dice neanche come impedire, come risolvere, deve fare una segnalazione, deve mettere in sicurezza i minori, nulla di tutto questo viene specificato.
Ma com'è reperibile questo mediatore?
Il mediatore, attualmente ci sono degli albi, io penso che dovranno a questo punto incrementarli. Di fatto non è più possibile accedere alla giustizia direttamente e questo non è possibile neanche nei casi di urgenza, cioè non è previsto comunque un canale preferenziale nei casi di urgenza. In più non è neanche prevista la presenza obbligatoria degli avvocati, perché l'avvocato è previsto al primo incontro se già nominato. Volendo, il mediatore, d'accordo con le parti, potrebbe anche estromettere la figura dell'avvocato nei successivi incontri. E qui c'è un'altra contraddizione, perché l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che il mediatore deve astenersi da offrire consulenze legali. D'altro canto però potrebbe proseguire tutto il procedimento di mediazione, arrivare a un accordo e a quel punto la presenza dell'avvocato è prevista a pena di nullità solo al raggiungimento dell'accordo, quindi a giochi fatti. E sostanzialmente questo serve a ben poco. E in più naturalmente c'è la possibilità, e questo è altrettanto aberrante, di poter ascoltare il minore su accordo dei genitori. Non è prevista nessuna garanzia in quel caso che il minore non venga strumentalizzato, che non venga pregiudicato. Nulla di tutto questo è previsto. In più, ancora paradosso sul paradosso, abbiamo un obbligo di riservatezza. Vuol dire che tutti i documenti che vengono, tutto ciò che accade durante la mediazione non può essere poi successivamente portata all'attenzione del giudice. Quindi qualsiasi comportamento positivo, aggressivo, violento che un coniuge ha avuto o un genitore ha avuto in quella sede non può poi essere portato all'attenzione del giudice, quindi il giudice non potrà sapere niente di tutto questo.
Sì, quindi se dovesse emergere nel corso di questa mediazione elementi di violenza, il giudice di fatto è estromesso da poter valutare la situazione, perché gli atti sono di fatto segretati.
Bisogna... È un servizio gratuito questo?
Appunto, non è gratuito, nel senso è gratuito al primo incontro, naturalmente un po' come funziona, no? In tutte le cose. Tutto il resto è pagamento, quindi o i genitori hanno le risorse economiche per affrontarle oppure non ce l'hanno e quindi devono abbandonare il percorso di mediazione. Questo non solo svuota di senso il procedimento di mediazione in sé, ma è ancora più rilevante qualora abbiamo un genitore economicamente forte e un genitore economicamente debole. E torniamo al discorso di prima.
Quindi il genitore abusato, che di solito la donna, di solito è quella che è in una situazione finanziaria più disastrata,
Potrà non essere nelle condizioni economiche per accedere alla mediazione.
Quindi potrebbero levare il figlio.
potrebbero arrivare a fare un accordo che lei o accetta nel primo incontro, che è praticamente assolutamente insufficiente, oppure far, diciamo, certificare dinanzi al giudice che la mediazione è fallita perché magari la madre si è sottratta ai successivi incontri, soltanto senza specificare che si è sottratta perché non è nelle condizioni economiche di pagare il mediatore, e quindi arrivare sostanzialmente davanti al giudice con un accordo fallito. Bisogna specificare, diciamo, bisogna fare due considerazioni. Allora, la prima è che la Convenzione di Istanbul, che è quella sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, del 2011, ratificata dall'Italia, prevede all'articolo 48 un divieto di mediazione per i casi di violenza. E quindi si va contro tutti quei principi stabiliti a tutela delle donne vittime di violenza. E la seconda considerazione è che la mediazione, diciamo, uno dei capisaldi della mediazione è proprio quella della volontarietà delle persone. Se io faccio un istituto, lo rendo obbligatorio, sottraggo anche in quel caso, non consento alle parti di decidere se vogliono volontariamente accedere a questo istituto, che invece è previsto come una condizione di accesso necessaria, altrimenti non può incardinare un procedimento e accedere alla giustizia. Bisogna fare un'altra considerazione, che nei tribunali civili, se nei tribunali penali è molto chiara la differenza tra conflittualità, alta conflittualità, media conflittualità, piccola conflittualità e violenza, nei tribunali civili questi due termini sono sempre sovrapposti, e quindi se diciamo la violenza non ha nulla a che vedere con la conflittualità, perché la conflittualità presuppone che le parti, entrambe le parti, reciprocamente si offendano, reciprocamente siano aggressivi, mentre nella violenza ci sono due posizioni completamente diverse, c'è una persona che agisce violenza e un'altra che la subisce. Confondere questi termini, e quindi considerare all'interno delle aule dei tribunali civili i casi di violenza come conflittualità e trattarli in mediazione, facendo diventare la mediazione obbligatoria, vuol dire sostanzialmente costringere la donna vittima di violenza a dover fare degli incontri insieme al genitore, diciamo al proprio aguzzino, e sappiamo benissimo, perché già in alcune, già attualmente, anche se non è obbligatoria, molti giudici consigliano alle parti, anche nei casi di violenza, un percorso di mediazione. E nei fatti noi abbiamo una donna che, in quanto vittima di violenza, è assolutamente non in grado di spiegare, di rapportarsi al coniuge violento, e quindi abbiamo da una parte questi uomini violenti che sono estremamente manipolativi, riescono, diciamo, a davanti al giudice a sembrare dei genitori idonei, perfetti, e dall'altra parte invece una donna che è già vulnerabilizzata dalla violenza, in una situazione emotiva sicuramente peggiore rispetto a come appare l'altro genitore, con le conseguenze del caso, cioè con le conseguenze che il giudice può anche valutare una inidoneità del genitore, e quindi la donna vittima di violenza, se si bella, può vedersi privata dei suoi diritti di madre.
Sì, ha chiamato adesso un ascoltatore che, certo, stava ascoltando la trasmissione dall'inizio, che insomma faceva anche lui questo commento, cioè praticamente ha spostato tutto alla sezione civile, no? Diceva, se ho capito bene, ci chiedeva, e faceva un parallelo col DASPO. E mi è sembrato in realtà molto, no? Ci sta.
Sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Perché no?
Ci può stare. Sempre di più, insomma, ci avviciniamo sempre di più.
Ci avviciniamo sempre di più all'intervento dello Stato incontrollato nei rapporti familiari.
Anche se poi consideriamo che la mediazione non è che si fa una volta e basta, perché se noi colleghiamo il discorso della mediazione al discorso del piano genitoriale, torniamo al discorso di prima, no? Dove i genitori stabiliscono da oggi in poi, bene o male si vorrebbero separare pure a 2 mesi di nascita del bambino, tutta la vita del bambino. Naturalmente più passa il tempo e più quel piano deve essere armonizzato con le nuove esigenze, quindi il ricorso all'autorità giudiziaria si alimenta, e in quel caso se i genitori trovano un accordo, bene, ma se non trovano l'accordo il giudice nuovamente può mandarli in mediazione, e quindi è una cosa che si ripete.
È un ciclo infinito, un ciclo infinito. Che comunque richiede anche delle risorse finanziarie, certo, notevoli, perché immagino che una sessione di mediazione costerà, non lo so, sugli 80 euro. Parliamo anche di cose concrete.
Se vai a Billon, forse di più.
Però forse.
E poi c'è il coordinatore genitoriale, che è un'altra figura definita dal disegno di legge terza e imparziale, ma di fatto è privata, e quindi non si è capito chi garantisce.
E non è ancora formata, dicevamo.
Sì, ancora.
Quindi non esisterà ancora.
Sì,
in
ma
realtà.
Poi.
Ma
sì. Ecco,
dobbiamo ancora vedere.
La cosa che mi domando, no? Adesso ne stiamo facendo ovviamente perché è giusto farla, la ipotesi quella della violenza, comunque della donna che viene abusata, di situazioni di estremo conflitto, ma visto che questo percorso va fatto e quindi questo piano genitoriale va fatto in qualsiasi situazione, cioè va controllato, cioè lo Stato controlla anche quei genitori che magari vogliono non programmare tutto, lasciare una libertà di scelta al minore e vedere come va la vita,
troppo rivoluzionario, no? Non è più consentito.
E quindi no, non è più consentito, il controllo va sotto tu, cioè siamo sempre di più, il DASPO assolutamente, l'ascoltatore ha ragione, va proprio, lo Stato predispone di noi fin da sempre, cioè noi dobbiamo avere un piano predisposto, se magari vogliamo pensare che forse fra 10 anni vinco un concorso e me ne vado a vivere in America, come faccio a prevederlo?
Devi modificarlo e quindi devi ritornare nelle aule con un incremento delle azioni giudiziarie.
La legge parla di dettagliato piano genitoriale, cioè si arriva addirittura a dover regolamentare le frequentazioni amicali e parentali, nonché le vacanze di cui godrà il minore, ci rendiamo conto che sostanzialmente e tutto questo il minore non ha nessuna, non viene considerato in nessun caso. In più abbiamo questo coordinatore genitoriale che interviene nel momento in cui abbiamo un alto livello di conflitto per l'appunto nell'attuazione del piano genitoriale e deve monitorarne l'osservanza. E anche qui chi è il coordinatore genitoriale? È un soggetto che viene definito terzo imparziale, ma da nessuna parte viene identificato per un organo di controllo, di monitoraggio.
Sì, poi il punto fondamentale è che si introducono figure private che non hanno alcuna competenza perché non c'è scritto, non c'è un controllo anche rispetto a questo e assumono potere decisionale in situazioni di cui magari non hanno alcuna competenza.
Vorrei aggiungere una cosa sola, che non è previsto neanche per il minore la possibilità di ricorrere al giudice qualora non sia d'accordo col piano genitoriale dei genitori.
Ok. Cioè, so che tu ci volevi parlare anche.
Sì, io diciamo in quest'ultimo periodo si è concentrata giustamente l'attenzione su questo disegno di legge, perché poi quando parliamo di rapporti familiari entriamo nel quotidiano, nella vita delle persone, quindi le conseguenze possono essere veramente disastrose. Ma
diciamo che già ci sono, scusami, ti interrompo un secondo, già ci sono delle proteste in atto, insomma le donne, le femministe se ne sono accorte, ce ne siamo accorte. Ora mentre parliamo c'è un incontro alla Casa Internazionale in cui anche lì si sta sviscerando l'argomento, c'è una grande petizione che sta girando. Sì. E, insomma, ci si sta muovendo, ci sarà una giornata nazionale il 10 novembre su questo.
Esatto, sì. Quindi, insomma, ci sarà anche il 25 novembre subito dopo.
È una chiacchierata questa di approfondimento, però è anche l'inizio di una battaglia politica.
Assolutamente, l'inizio di una durissima battaglia politica che ci vedrà agguerrite rispetto alla difesa proprio dei diritti civili individuali, al di là di uomo, donna, perché non ci ricordiamo, cioè, ci possono anche essere situazioni dove il coniuge economicamente più debole è l'uomo, quindi voglio dire, però sicuramente questo attacco alle donne che è frutto proprio di dare voce a una lobby di padri separati che stanno da anni cercando anche di modificare l'orientamento giurisprudenziale, devo dire anche con successo in alcuni casi, introducendo appunto sindromi inesistenti e quant'altro, deve vedere una ferma opposizione da parte di ognuno e sicuramente da parte di tutte le donne. Insieme a questo disegno di legge ce n'è un altro, sempre con relatore Pillon, perché ha fatto forse di questo la sua missione di vita, che è il decreto 45, che ancora una volta all'articolo 5 interviene per andare a cancellare la possibilità per le donne di fuoriuscire dalla situazione di violenza domestica, addirittura propone delle modifiche al reato di maltrattamenti. Cioè se fino a questo punto nei tribunali penali si era riuscito con anni di battaglie a far aumentare la sensibilità e a introdurre degli strumenti efficaci, questo nuovo disegno di legge 45, sempre relatore Pillon, attua delle modifiche devastanti al reato di maltrattamenti.
Questo,
cioè,
è legato.
È sempre Pillon. Sono due disegni di legge, ma sono molto collegati tra di loro, perché entrambi vanno a colpire proprio le situazioni di violenza. E ne voglio parlare perché se ne sta parlando di meno rispetto al 735, ma è gravissimo. Si interviene in che modo? dicendo che non si configura più, quindi non esisterà più il reato di maltrattamenti se non è sistematico, cioè se le violenze non sono sistematiche. E quindi vuol dire che se ad esempio una donna si riconcilia con il marito, e questo è un effetto tipico della violenza, cioè la donna all'inizio anche culturalmente indotta per mantenere la famiglia unita, per il bene dei figli o perché crede nelle false promesse di cambiamento di lui, si riconcilia. Quindi noi abbiamo proprio le cosiddette lune di miele, tecnicamente, cioè quei periodi in cui la donna, dopo che lui si è presentato con i fiori, ha chiesto scusa e tutto, cerca di perdonarlo, gli dà un'altra possibilità e quindi riprende il rapporto. Se c'è una riconciliazione o se nell'arco della convivenza familiare ci sono dei periodi di normalità, e questo è anche un dato comune, perché noi parliamo della relazione violenta ma che parte comunque da una relazione d'amore, no? Come se le donne fossero delle ebeti che per 10 anni di convivenza ogni giorno subiscono violenza. Questo non è reale, perché ci sono dei periodi di normalità, ci sono dei periodi in cui la violenza rallenta o diminuisce, anche sparisce. E la giurisprudenza penale ha detto anche il periodo di normalità non fa venir meno il reato, perché appunto riconosciamo che è un effetto tipico della dinamica violenta. Mentre introdurre l'elemento, il criterio della sistematicità, vuol dire che se una donna si riconcilia o se ci sono dei periodi di normalità nel loro rapporto violento, il reato non si configura. E questo vuol dire cancellare non solo anni e anni e tutta l'evoluzione giurisprudenziale in materia, ma di fatto rendere sostanzialmente inapplicabile questo reato. E quindi probabilmente il senatore Pillon ha anche interesse che diminuiscano, o meglio scompaiano, i processi penali quando la donna denuncia riguardo ai maltrattamenti.
No, non so che dire, perché
sì, sorpresa.
No, questa non me l'aspettavo. C'è stata una sentenza simile ultimamente, mi sembra, in Italia, di una donna picchiata il cui marito è stato assolto perché non la picchiava costantemente.
Sì, ci sono alcune sentenze, c'è un orientamento molto minoritario, no? Però a noi interessa quello maggioritario, no? Perché ci sono dei giudici, comunque facciamo il parallelo con le sentenze sulla violenza sessuale, no? Ci sono ogni tanto i giudici che immotivatamente iniziano a parlare, assolvono e poi motivano a modo loro, però di fatto l'orientamento maggioritario era assolutamente favorevole a queste situazioni, e più logico, più diverso.
E quindi questo si aggiunge a tutte le problematicità della separazione,
sì,
ovviamente.
Sì, della separazione, e va anche a rendere molto difficile anche presentare una denuncia. Perché appunto se io sono una donna che ho subito violenza, ma ci sono stati dei periodi di normalità, e sinceramente racconto tutta la mia storia così come deve essere, racconto tutta la verità, rischio che il pubblico ministero non possa contestare il reato di maltrattamenti.
A quel punto avrebbe le mani legate, anche volendo.
Assolutamente no, non lo può fare.
E quante probabilità ci sono? Che appoggi politici ci sono rispetto a queste leggi, se voi sapete? Che quante probabilità ci sono?
Io non sto tranquilla.
Non stai tranquilla? No.
No, perché sono tanti anni.
Perché invece ho letto negli ultimi giorni che forse.
Sì, negli ultimi giorni.
La Cirinna ha fatto.
Sì.
Non so se. Insomma, ha fatto delle dichiarazioni sul fatto che questo disegno di legge è troppo lungo da discutere. Sicuramente fino a Pasqua neanche verrà discusso. Non è interesse del governo in questo momento.
Guarda,
non è che mi fido.
Cammina sotto da tanto tempo. Comunque delle complessità ci sono già ora, non è che adesso i problemi non ci siano, proprio perché sotto c'è questo terreno.
Sì, poi ci sono dei disegni di legge molto simili che non erano appunto mai, non avevano mai superato il vaglio, invece questo, essendo in commissione redigente, c'è il rischio che comunque possa passare, possa essere.
Io sono preoccupata.
Sì, diciamo che non bisogna mai abbassare l'attenzione, perché c'è una reale situazione di rischio che questi provvedimenti diventano poi legge.
Ci siamo per
risolvere, abbiamo ammutolito.
Risolviamoci il morale, perché altrimenti veramente rimaniamo basite, senza parole e impaurite. Quali sono, se ci sono, delle iniziative, cioè dei momenti di lotta concreti in cui comunque possiamo dimostrare il nostro dissenso?
Ma ieri c'è stata una un'assemblea a Bologna, è andata molto bene, molto partecipata. C'è il 10 che ricordava prima Francesca, e c'è il 10 novembre, sì, che è un'iniziativa che ovviamente andrà, sarà prevalentemente territoriale, ma ovviamente rilievo nazionale, e poi tutte concentrate verso il 25 novembre, perché si chiederà a gran voce la revoca di questo, di questi disegni di legge.
Quindi il 25 novembre la consueta manifestazione contro la violenza sulle donne sarà comunque, questo sarà uno dei,
sì, temi convergerà principali su questo tema prevalentemente. Sì,
quindi. E insomma ricordiamo anche, insomma, per chiudere, anche se non è necessario, insomma, da questa radio lo diciamo spesso, che comunque tanti centri di violenza stanno chiudendo, tanti posti sono sotto attacco, c'è, cioè, Luce Siesta solo a Roma, la Casa delle Donne di Viareggio, la Casa delle Donne di Pisa, la Casa Internazionale a Roma, e tanti centri di violenza già hanno chiuso, insomma diciamo che l'hanno presa alla larga, però stanno arrivando al punto.
Sì, io invito tutte le donne, tutti gli uomini a firmare la petizione online, a partecipare alle manifestazioni e a darci una mano.
Ok, allora noi vi ringraziamo per essere state qui, vi invitiamo ovviamente a tornare.
E se volete il documento di, sì, di analisi lo potrete trovare
sul sito di Bifree, sì.
E com'è il sito?
Bifree Cooperativa Sociale.
Ok, Bifree Cooperativa Sociale. E se vi siete persi la trasmissione, vi siete sintonizzati solo ora, la ritroverete sul sito ondarossa.info. Noi vi ringraziamo tantissimo e
grazie
alla prossima, ci vediamo in piazza.
Sì, certo, tutti in piazza.